credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo aprire il nostro programma accogliendo in studio non soltanto una giornalista, una scrittrice, ma un'amica, Angela Ambrogetti. Quindi benvenuta, Angela.
Grazie a te, bentrovati a tutti.
E l'occasione è l'uscita del tuo volume Compagni di viaggio, interviste al volo con Giovanni Paolo II ed è edito dalla libreria editrice Vaticana. Il volume è stato presentato tra l'altro presso la Sala Marconi della Radio Vaticana e vogliamo appunto cercare di parlarne. Intanto dicevamo qualche cosa di nuovo. Come hai pensato di riunire appunto in un unico volume tutto questo materiale appunto che esisteva e che tra l'altro la Radio Vaticana aveva conservato?
Ecco, proprio dalla Radio Vaticana tutto è partito, perché qualche anno fa, forse qualche ascoltatore se lo ricorderà, ha preparato una serie di trasmissioni dedicato alle improvvisazioni di Giovanni Paolo II, cioè a tutti quei discorsi, battute, risposte e pensieri che Giovanni Paolo II ha offerto al pubblico, ai fedeli e alla gente che incontrava, così senza preparazione specifica, quindi non testi scritti ufficiali che poi sono raccolti altrettanto ufficialmente negli Acta Apostolici Sedis e nei tanti volumi di Magistero, ma quelle battute spontanee nate un po' così, un po' per caso. Andando a spulciare nell'archivio della Radio Vaticana, l'immenso e ricchissimo archivio mai troppo spesso mai abbastanza usato e valutato, andando a vedere nell'archivio, dicevo, ho trovato queste parti di registrazioni, cioè registrazioni fatte durante i voli internazionali, essenzialmente intercontinentali, dei viaggi di Giovanni Paolo II. Sappiamo che il pontificato di Giovanni Paolo II è stato il grande pontificato dei viaggi, e questi viaggi però si facevano insieme ai giornalisti, perché questa è un'abitudine che già c'era dai tempi di Papa Paolo VI. Nel volo papale ci sono anche alcuni giornalisti. Paolo VI però, un po' per l'epoca, un po' per il suo carattere, passava, benediceva, diceva, diciamo, due parole generali e basta. Nessuno osava rivolgergli una domanda. È ormai una notizia, un aneddoto che fa leggenda, quella che nel primo volo di Giovanni Paolo II un giornalista americano, mentre il Papa passava per salutare, gli rivolge una domanda. Gli chiese semplicemente: quando verrai in America? E il Papa risponde.
Tanto bastò.
E il Papa rispose. E da lì, quindi io, ascoltando tutti questi nastri, dove c'è veramente di tutto di più, ho pensato che questo materiale, era magistero in fondo, di Giovanni Paolo II, che non andava buttato, non andava sprecato.
Tra l'altro il volo è di per sé un'occasione molto particolare, perché ovviamente il Papa in udienza o durante i viaggi si rivolge sempre ad un gran numero di persone, no, ovviamente. Invece nel volo c'è in ogni caso un ristretto numero di persone che rivolge direttamente delle domande a cui il Papa dà delle risposte. Un modo quindi anche molto diverso dallo stile papale. Giovanni Paolo II è stato creatore in qualche modo anche di un nuovo stile proprio dell'uso dei media. C'è una specificità proprio del suo stile nel viaggio in volo, appunto nel viaggio aereo.
Ma direi che parlando con i giornalisti, perché diciamo che le uniche volte in cui il Papa aveva un contatto così diretto, così intimo si può dire, con i giornalisti era proprio in volo, perché in altre occasioni in cui c'erano incontri con i giornalisti diciamo che i momenti erano un po' più ufficiali, e questa non ufficialità gli permetteva di rispondere in maniera molto asciutta, a volte addirittura brusca e estremamente chiara, quando c'erano delle domande cosiddette difficili. Per cui, ad esempio, se qualcuno voleva trascinarlo in una dichiarazione politica o pseudopolitica, lui rispondeva: io non vado per fare politica, porto il Vangelo. Tranchant, così. Oppure rimproverava qualche giornalista che aveva travisato le sue parole in qualche viaggio precedente. Oppure spiegava con calma, riflettendo, diciamo, con i giornalisti, alcuni temi come, ad esempio, l'innovazione, la grande innovazione dell'86 del famoso incontro di preghiera di Assisi. Quindi spiegava un po' che cosa volesse veramente dire, oppure il dialogo con l'Islam. Ecco, quindi io direi che la caratteristica fondamentale è la schiettezza, la semplicità, la chiarezza, ma anche qualche volta un po' la durezza, la fermezza nelle risposte.
Hai scelto di non seguire un ordine squisitamente cronologico nel raccontare appunto questi voli, ma piuttosto geografico. Perché questa scelta e come appunto hai diviso il lavoro?
Ma diciamo che il primo problema che mi si è posto era proprio come suddividere questo materiale, perché in ogni viaggio si parlava di più di un argomento. Cioè il tema della conferenza o dell'incontro non era solo il tema che riguardava il viaggio in corso, ma c'erano tante cose. Allora, a questo proposito, io ho pensato un po' di riunire per continenti questi eventi, anche perché a secondo dei continenti dove Giovanni Paolo II andava, i viaggi erano più o meno lunghi e quindi anche le conferenze erano più o meno lunghe e più o meno intense. E poi ovviamente è ovvio che nell'ambito di uno stesso continente certi temi emergevano in maniera più chiara e più netta. Quindi in America Latina c'era sempre il problema non solo della povertà, ma della guerriglia o della teologia della liberazione. In Africa il problema del rapporto con l'Islam. In America del Nord il problema della secolarizzazione. In Oceania la missione e il rapporto con le altre fedi. In Europa c'è da dire che i discorsi erano brevissimi, perché i voli erano brevi, però ci sono alcune battute molto interessanti. E poi dell'Europa si parla spesso in altri viaggi, quando i giornalisti cercavano sempre di sapere se il Papa avrebbe fatto il mitologico e attesissimo viaggio a Mosca. Sappiamo che non lo ha potuto fare, e quindi l'Europa è stata un po' tutta girata tantissimo, lo sappiamo, sempre però con questa Mosca nel cuore, questo viaggio nella capitale, nella terza Roma, che insomma non si è ancora potuto realizzare.
Lavorando appunto su questo materiale che hai trovato anche delle sorprese? C'è stato qualche cosa di cui non eri a conoscenza e che ti ha...
Ma diciamo che era tutta una sorpresa continua, perché questo materiale era abbastanza poco noto, tranne alcune battute, diciamo, che sono passate, alcune battute più famose, specialmente la seconda parte degli anni 90, quando diciamo anche l'organizzazione delle registrazioni, delle diffusioni, delle trascrizioni era un po' più organizzata. Ma la sorpresa vera è stata che nei primi anni 80, Giovanni Paolo II non si faceva il minimo scrupolo di rispondere anche solo con un sì o con un no, e anche appunto delle volte con una certa asprezza, questo entrando quasi in polemica con alcuni giornalisti, un po' come se gli piacesse proprio il vento in faccia del dibattito, no? L'idea non era quello di essere il pontefice che rispondeva in una maniera, ma entrava in dibattito con qualcuno che gli poneva una questione, e questo creava dei dialoghi quasi teatrali, oserei dire, molto veloci e anche molto belli e molto suggestivi. E questi si trovano essenzialmente, ce ne sono diversi, ma si trovano essenzialmente fino a metà degli anni Ottanta.
Il libro è corredato da numerosissime fotografie. E vuoi raccontarci com'è stata la scelta appunto di questo materiale?
È stata ancora una volta un'immersione in un archivio, perché dopo l'immersione nell'archivio sonoro della Radio Vaticana, ore di sbobinamenti in diverse lingue, sono andata a immergermi nell'archivio altrettanto ricco dell'Osservatore Romano, del servizio fotografico dell'Osservatore Romano. E anche lì, tra la polvere e i milioni, dico milioni di scatti fatti da Arturo Mari e dai suoi collaboratori, ho trovato questi preziosissimi ricordi che, tra l'altro, facendo vedere agli colleghi, diciamo, più anziani, a quelli che c'erano, hanno suscitato veramente un'onda di emozioni, perché ognuno diceva: ah, ma questo ti ricordi lui, ti ricordi l'altro, ma dove è finito, adesso che fa? Ci sono anche persone nelle foto che non ci sono più, ma ci piace ricordare proprio per questo. E soprattutto le foto rendono esattamente questa sensazione. Cioè la sensazione non tanto di un incontro strutturato, formale, anche se in certe parti chiaramente lo è stato, ma proprio il Papa passeggiava nei corridoi dell'aereo e rispondeva a tutti, anche troppo, nel senso che delle volte era l'assalto che il Papa stesso si trovava a dover dire: beh, regoliamoci, insomma, perché c'era l'idea che si potesse fare un po' di tutto. Era una specie di sbornia mediatica reciproca. Noi dobbiamo ricordare anche che Giovanni Paolo II veniva da un paese dove i media e i giornali erano tutti in mano al regime. Quindi lui si trova improvvisamente nel mondo democratico a poter parlare direttamente con i giornali, e viceversa i giornalisti si trovano per la prima volta a poter parlare vis-à-vis con un papa. Quindi c'è stato veramente un attimo iniziale di sbornia mediatica.
Una caratteristica che ritorna molto nel tuo libro è anche la chiave quasi umoristica di certi momenti e di certe situazioni. Giovanni Paolo II lo ricordiamo anche appunto per il suo buon umore.
Sì, diciamo che spesso risolveva con una battuta. Quando la domanda diventava, diciamo, indiscreta o indisponente, o comunque lui non voleva rispondere in maniera più articolata, perché poi ricordiamoci che non è che rispondeva così. Ogni risposta, anche se apparentemente semplice, era sempre una risposta estremamente pensata. Ecco, e quando vedeva che voleva sfuggire in qualche maniera, c'era la battuta, c'era la risposta simpatica, la risposta, diciamo, molto umana. L'umanità di Giovanni Paolo II si distingue proprio nell'essere stato sempre pronto a essere di fronte a un'altra persona, cioè un uomo che incontra un uomo o una donna. E proprio, tra l'altro, proprio delle donne, nei confronti delle donne aveva una attenzione, direi, particolare, perché le donne nel grande giro dei giornalisti vaticanisti, specialmente anni fa, erano poche, per cui c'era un'attenzione particolare quasi a difendere anche la loro posizione.
Il tuo libro presenta molti indici, non soltanto un indice generale. E vuoi un po'
sì,
raccontarci?
Anche questo è un modo di fare uno strumento anche. Cioè, l'idea di questo libro era non solo così tirare fuori delle cose simpatiche e divertenti, ma di renderlo uno strumento utile per chi volesse poi approfondire gli studi, andare oltre, cioè un inizio, un mezzo e un inizio. E per questo abbiamo deciso con l'editore, con Don Giuseppe Costa, il direttore della Libreria Editrice Vaticana, che ha creduto subito in questo progetto, quindi anche ci ha messo veramente tanto, tanto cuore. Abbiamo pensato di fare degli indici che fossero per argomenti, anche se i principali, per nomi naturalmente, ma anche mettendo una specie di schede, una serie di piccole schede dei vari giornalisti. Non è stato possibile riconoscere tutti i giornalisti che erano presenti nei voli in quasi 30 anni, però, diciamo, ho cercato di fare del mio meglio e di mettere soprattutto gli habitué. Ed è venuto in effetti un'immagine di uno spaccato internazionale di giornalismo mondiale di altissimo livello, che oggi ci commuove, ci colpisce, e capiamo anche perché questi giornalisti erano così affascinati dall'idea di andare al seguito del Papa. Piano piano, passando gli anni, la struttura delle conferenze stampa si è molto più regolarizzata già alla fine degli anni 90, e poi con l'andare avanti col progredire della malattia di Giovanni Paolo II è stato praticamente impossibile fare più conferenze stampa. Il Papa rimaneva seduto nella sua poltrona e questi vecchi compagni di viaggio, questi vecchi amici lo andavano a trovare. Spesso era lui che chiedeva tramite il suo segretario di poterli incontrare e parlare con loro, ma di questo chiaramente non c'è niente, non c'è registrazione.
Bene, grazie allora Angela di questo tuo bellissimo lavoro.
Grazie, grazie a te.
Ringraziamo
grazie
dunque
a voi tutti.
Angela Ambrogetti, e ricordiamo il titolo del suo volume, Compagni di viaggio, interviste al volo con Giovanni Paolo II, in libreria per la Libreria Editrice Vaticana. Continuiamo a parlare dei viaggi di Giovanni Paolo II per il secondo volume che presentiamo oggi, che è In viaggio con un santo di Filippo Anastasi, che reca tra l'altro la prefazione di padre Federico Lombardi. In occasione infatti della beatificazione di Giovanni Paolo II, le edizioni Messaggero Padova propongono questo libro che rievoca appunto i viaggi in tutto il pianeta che hanno segnato non soltanto il pontificato di Giovanni Paolo II, ma veramente la storia di tutta l'umanità a cavallo tra due millenni. Papa Wojtyła ha trascorso, si è calcolato, quasi 3 anni fuori dal Vaticano, ha pronunciato oltre 1000 discorsi, ha visitato 800 località, coprendo una distanza pari a quasi 3,5 volte quella tra la Terra e la Luna. Questo libro, che vi dicevo, è stato scritto dal giornalista Filippo Anastasi, vice direttore del giornale Radio Rai e responsabile dell'informazione religiosa, e che ha avuto tra l'altro il privilegio di compiere quasi 50 viaggi insieme al pontefice, desidera appunto raccontare l'avventura del grande pellegrino di pace. Padre Vito Magno ha intervistato per noi Filippo Anastasi.
Filippo Anastasi, In viaggio con un santo. Il titolo del tuo libro fa pensare a un diario di appunti importanti, ma cosa succede a un giornalista quando quel santo è il Papa?
Un duplice effetto. Quello che il giornalista, che normalmente non dovrebbe emozionarsi, si emoziona. E si emoziona ancora di più quando pensa di stare davanti a un santo. Ora, con il Papa ho fatto 50 di viaggi. Avevo anche una certa dimestichezza e lui con me. Non è che fin dall'inizio ho pensato che fosse un santo, ma un minuto dopo sì.
Quali segni ti hanno convinto che Giovanni Paolo II era santo?
In particolare i suoi viaggi, perché li considero tutti una grande vittoria del Papa e della cristianità. Perché radunare folle oceaniche o portare il Vangelo in terre dove non ci sono cattolici o consolare i miseri, i più miseri dei miseri nelle favelas del Sud America o sui marciapiedi di Nuova Delhi fanno pensare.
Il fatto che il Papa sia santo per un giornalista cambia qualcosa nel modo di leggere gli eventi?
Cambia qualcosa nell'uomo. Io prima di essere giornalista sono uomo e ho sentito profondamente la traccia che questo Papa ha lasciato su di me, sulla mia famiglia, sulla mia storia personale, sulla mia storia di credente distratto e su tutto il mondo che mi ha circondato. Ho avuto il privilegio di stare con lui e di poter assistere in prima fila alla storia del mondo, con protagonista il Papa. Non dimentichiamo che il Washington Post, quando arrivò a New York per andare all'ONU, titolò «Arriva l'uomo più importante del mondo». Io con altri pochi giornalisti ero a fianco a lui.
Immagino che l'episodio che a livello personale più ti ha segnato sia stato quello con cui apri il libro.
Una volta il Papa mi fece chiamare in aereo vicino a lui, era già malato, malandato, mi chiese di che cosa mi ero occupato, tornavamo dal Kazakistan e gli raccontai che cosa avevo raccontato sul suo viaggio in Kazakistan, mi chiese quante ore di trasmissione avevo potuto fare su un paese dove c'erano soltanto un pugno di cattolici. Io gli raccontai tutto e lui alla fine mi disse: «Io non ti ho mai potuto ascoltare, ma mi hanno detto tante belle cose di te, grazie». Sentirmi dire grazie dal Papa è stato sciogliersi in pianto immediato.
Il libro prosegue raccontando 50 viaggi raggruppati in capitoli tematici. Per esempio, quali sono i viaggi che chiami ad alta tensione?
Dove la guerra la faceva da padrone, in particolare Sarajevo. Quando Giovanni Paolo II disse messa in uno stadio che fino a poche settimane prima era una gigantesca fossa comune. Avevano spostato appunto da qualche settimana decine di migliaia di morti e li avevano seppelliti sulle colline circostanti lo stadio. E tutta Sarajevo era una gigantesca tomba. Ovunque, alle fermate dei tram, su un fazzoletto d'erba c'era una tomba, perché 100.000 morti in più non si riescono a ricoverare in fretta in un cimitero. Ebbene, il Papa quella mattina diceva messa nello stadio di Sarajevo tutto circondato da tombe e lui disse una frase fortissima: mai più la guerra. Ma c'è una premessa: fino a poco prima nevicava. E il Papa sembrava che piangesse lui stesso, invocando la pace. Quando disse mai più la guerra, uscì il sole. Era come se Giovanni Paolo II potesse anche guidare il meteo. Cioè, Dio è sempre stato con Giovanni Paolo II, ma quel giorno lo era di più.
Anche con i politici si alzava forte la sua voce. Ne parli in un capitolo.
Il più importante è il viaggio a Cuba. L'incontro con Fidel Castro, che aprì tante nuove prospettive, non solo umane, non solo religiose, ma anche politiche. Ma fermiamoci a quelle religiose. Quando il Papa arrivò a L'Avana, erano due generazioni che le chiese erano catecumenali. I bambini non erano battezzati, non sapevano neppure cosa fosse il battesimo, la cresima, la prima comunione, insomma i riti cattolici. Ecco, il Papa ha riaperto tutto e quello che mi raccontarono dopo, qualche mese dopo, è che i bambini chiedevano ai nonni notizie del battesimo e i battezzati furono moltissimi, cioè finalmente finì il periodo dell'ateismo di Stato. E la stessa cosa è avvenuta in Albania, un altro viaggio dove il Papa sgombrò proprio le strade dall'ateismo di Stato e fece riaprire le chiese.
Viaggi che abbattevano muri, che aprivano portoni, come scrivi, però c'è un viaggio che chiami della sconfitta.
Il viaggio della sconfitta è il viaggio a Santa Caterina del Sinai. Il Papa doveva andare lì, visitare il Rovetto Ardente, che è appunto nel monastero di Santa Caterina, con pochi giornalisti, perché il monastero si raggiunse dal Cairo con un aereo e un elicottero particolare. Eravamo pochissimi e solo una piccola parte del seguito papale. Il cerimoniale prevedeva una visita al monastero e poi una preghiera congiunta coi monaci ortodossi autocefali del monastero. Ebbene, finita una rapidissima visita all'interno del monastero, che il Papa fece praticamente da solo perché noi giornalisti eravamo già stati sbattuti fuori, l'egumeno, cioè il capo dei monaci, chiuse le porte del monastero e ci chiuse tutti fuori, compreso il Papa. E il Papa rimase a ridosso di un oliveto, di un giardino, fuori del monastero e pronunciò la preghiera congiunta non con i monaci del monastero. Questa fu una sconfitta, lì per lì. Ma la provvidenza volle che l'anno dopo il Papa poté andare ad Atene, incontrarsi col patriarca Atenagora e quindi l'abbraccio con il mondo greco ortodosso cosiddetto scismatico ci fu davvero.
Fanno da contrappeso i viaggi dell'entusiasmo.
Quanti. I più, quelli che ricordo con maggiore stupore sono quelli in Polonia. La Polonia si paralizzava, si immobilizzava all'arrivo del suo Papa. Lo consideravano un uomo di loro, non soltanto il Papa, un amico, un fratello, un consanguineo, colui che gli aveva ridato la libertà o, prima ancora, colui dal quale volevano la libertà. E la notte prima e il giorno prima tantissima gente saliva su piloni, su pilastri, su scale improvvisate, sui tetti dei pullman per vedere passare il proprio Papa anche a un chilometro di distanza. E poi il Sud America, le grandi masse, ma quello che più meraviglia è la Nigeria. Quando 2 milioni di persone si diedero appuntamento all'aeroporto di Abuja in costruzione, che era l'unica grande spianata disponibile dove la mattina dopo il Papa doveva pronunciare la messa, e in un paese in cui soltanto dirsi cristiani era essere in pericolo di morte, eppure lì tutti rischiavano la vita pur di vedere il Papa che veniva da Roma.
In Tunisia però non fu così.
In Tunisia non c'era veramente nessuno. In Tunisia fu un viaggio quasi da dimenticare. Non ci fu la mano tesa verso il mondo islamico che tutti si aspettavano, e non ci fu nessuno nella cattedrale al centro di Tunisi se non i componenti del corpo diplomatico e noi giornalisti e il seguito papale.
Poi ci fu una serie di viaggi che chiami dello stupore.
Vedere il Papa al Monte Nebo è avere l'immagine di un bambino stupito dentro di sé. Io non lo scorderò mai, ero lì a 15 metri e vedere il Papa che abbracciava felice padre Michele Piccirillo, che era il guardiano di Terra Santa, il custode di Terra Santa del Monte Nebo, un famoso archeologo che da poco è scomparso, e vederlo con questo sguardo ammirato a farsi raccontare la terra che Mosè da quel luogo preciso aveva visto e non aveva potuto toccare, era struggente, veramente struggente. E poi, quando il Papa si allontanò da lì e piantò una pianta di olivo nel giardino, fu un momento di fortissima commozione.
Dunque, un libro pieno di aneddoti e anche di battute. Una ce la puoi raccontare?
Ma tutti sanno che io fumo. E allora la postazione della RAI, magari a ridosso dell'altare, era l'unico luogo dove nascostamente si potesse fumare quando c'erano delle lunghissime celebrazioni o dopo o prima le celebrazioni. E beh, devo dire che era un appuntamento per molti vescovi, molti cardinali e anche per Joachim Navarro Valls, che diceva sempre: se mi fate un'intervista in televisione non posso fumare, ma alla radio la posso fare tranquillamente fumando la mia sigaretta.
E una volta se ne accorse anche il Papa.
Sì, ci scoprì che stavamo fumando, eravamo a Nairobi e padre Giulio Albanese ebbe la prontezza di dirgli: padre santo, dopo un caffè ci vuole una sigaretta. E lui disse: anche io la fumerei volentieri, ma il medico mi ha detto di no.
Filippo Anastasi, Giovanni Paolo II ha cambiato il mondo. Qualcosa ha cambiato anche nella tua vita?
Molto. Ero un credente distratto. Forse ho tolto l'aggettivo distratto.
Il libro In viaggio con un santo si apre con una dedica a Michele e Giulio, il mio futuro. Più che una dedica sembra la consegna ai nipoti di un'esperienza privilegiata da cui possono trarre tesoro.
Hai preso in pieno il senso di questa dedica. Io spero che i miei due nipotini, che ancora non sanno né leggere né scrivere, tra qualche anno possano capire che cosa il loro nonno ha provato.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.